Allora, salve a tutti, bentornati. Io sono Stefano e oggi vi parlerò di accesso ai dati con Entity Framework. In questo caso, Entity Framework si intendono proprio sia Entity Framework 6.3, come vedremo, che Entity Framework Core. Veloce all'agenda, questi sono i due argomenti perché in 30 minuti diciamo che non è che possiamo parlare approfonditamente di troppe cose. Ma vedremo quali sono le novità di Entity Framework Core 3, che allo stato attuale non sono ancora molte, per il semplice fatto che hanno lavorato molto sulla base e poco sulle funzionalità. Quindi ci si aspetta che nelle prossime due release avremo un po' di funzionalità in più. E vedremo Entity Framework 6.3, che per quanti non lo sanno, è la nuova versione di Entity Framework. Specificatamente pensata, cioè non specificamente pensata, però che ha una funzionalità in più specifica, cioè che può girare su .NET Core 3.0. E questa è diciamo la più grande novità, secondo me, dal punto di vista di Entity Framework per quanto riguarda il 3.0. Passiamo a vedere quali sono le novità di Entity Framework Core 3. La prima, che è la più importante, ma anche la più invisibile, diciamo, per quanto riguarda Entity Framework Core, è la pipeline di link completamente riscritta e rivisitata, non per offrire funzionalità in più, anzi, per assurdo hanno tolto una funzionalità, cioè la capacità di valutare le query link localmente invece che tradurle forzatamente sul server. Quindi hanno tolto questa capacità. Adesso o una query o è traducibile sul server o non viene eseguita sollevando un'eccezione, a parte la select finale. È stata riscritta per offrire delle migliori performance, ma soprattutto per offrire una maggior stabilità e una maggior testabilità. Non so a quanti di voi è capitato, a me personalmente sì, che passando da Entity Framework, dalla versione 2.1.0 alla 2.1.1, avessero introdotto un bug per cui non ricordo bene, non mi ricordo bene qual era la condizione, però mi è capitato, dalla 2.1.0 alla 2.1.1 avevano introdotto un bug. Correggendo dalla 2.1.1 alla 2.1.2, hanno corretto un bug e ne hanno introdotto un altro. Quindi si sono resi conto di avere grossi problemi di testabilità dal punto di vista del provider link, che ricordiamolo era stato interamente riscritto da Entity Framework a Entity Framework Core, e adesso l'hanno riscritto praticamente una torta, che non è una riscrittura totale, ovviamente, però una rivisitazione di tutta quanta la pipeline per fare in modo che sia più testabile, più affidabile e parzialmente anche più veloce. E hanno appunto sacrificato una funzionalità, quella del valutare le query in line invece che sul server, in locale invece che sul server. Però il non avere questa funzionalità probabilmente è un vantaggio. Quanti di voi sapevano, per esempio, che la group by fino alla 2.1 non veniva trasformata in SQL, ma era valutata localmente, cioè venivano prima scaricati tutti quanti i dati in locale e poi veniva effettivamente fatta la group by? Questa era una grossissima mancanza a livello di Entity Framework Core, però non veniva segnalata soltanto con un warning. Molte persone, adesso alzi la mano chi non ignora i warning, più o meno penso un po' tutti, e quindi le persone si trovano che in produzione, cioè che in test andava tutto bene, pochi dati, database piccolo, fai una group by, funziona in locale, non è un problema. Andavi in produzione con mole di dati abbastanza importanti, l'applicazione si piantava, perché appunto c'era questa valutazione locale. Nel team di Entity Framework hanno deciso di eliminare questa funzionalità con la riscrittura della pipeline. Un'altra novità che abbiamo è il provider per Cosmos DB. Hanno investito molto, già da prima della 2.2 di Entity Framework, hanno investito molto su questo provider per permetterci di scrivere, di utilizzare Cosmos DB con Entity Framework Core, con le dovute limitazioni, però comunque abbiamo un qualcosa adesso di parzialmente funzionante. Abbiamo nuovi metodi per i comandi SQL, hanno rinominato quello che erano execute SQL e from SQL, li hanno rinominati per offrire per renderli più semplici da capire già solo leggendo il codice. Hanno eliminato DBQuery e qua penso sia un'altissima vetta di schizofrenia, perché una delle poche novità, cioè una delle tante novità della 2.1 era finalmente la possibilità di avere dei tipi, delle entity, che non avessero una chiave primaria. Quindi se voi avete delle viste, delle stored procedure che tornavano dei dati che dovevano semplicemente essere messi a video senza necessità di avere una chiave primaria con cui poi andare a scrivere i dati. Ecco, finalmente di framework 2.1, questa cosa per farla era un bagno di sangue, detto proprio in termine tecnico, e quindi hanno introdotto questa funzionalità con la versione 2.1 di Entity Framework Core. Si sono resi conto però di aver aggiunto forse di queste API di BigQuery e tutta una serie di API di mapping. Senza che in realtà fossero veramente necessarie, bastavano poche modifiche alle API che già esistevano, cioè DB-set, le API di mapping già esistenti, per fornire la stessa experience di sviluppo. E quindi hanno deciso di eliminare queste DBQuery API e di riutilizzare le API DB-set anche per questo genere di tipi che non hanno chiave. Hanno comunque ottimizzato in alcuni punti le performance. Già sfruttano i miglioramenti delle performance insiti nel .NET Core 3. Quindi già il .NET Core 3 ha delle performance e Entity Framework Core 3 ne beneficia. In più hanno fatto alcuni piccoli miglioramenti. Questi sono due, che alcuni metodi async utilizzeranno value task invece che task, e quindi già questo per l'allocazione di memoria offre dei vantaggi. In più, dbcontext.entry non fa più un detect changes globale per evitare di darci dati obsoleti, ma fa un detect changes solo di quell'entry e delle entity collegate. Di modo che se abbiamo un dbcontext che in memoria ha 500 entity, di cui deve fare, e noi ne chiediamo una soltanto, non fa un detect changes di tutte le 500 entity per vedere se qualcosa è cambiato o meno prima di restituirci il risultato, ma fa un detect changes solo dell'entity che gli stiamo chiedendo e di tutte le entity ad essa collegate. Magari ne esce fuori che fa un detect changes solo di 4-5 entity rispetto a 500, e può essere, a seconda dei casi ovviamente, un grosso vantaggio in termini di performance. In più c'è un'enorme lista di breaking changes sull'ordine di 40 breaking changes. Molte di queste cioè le hanno definite breaking changes, ma per esempio anche queste due sulle ottimizzazioni delle performance sono definite breaking changes perché hanno cambiato un qualcosa rispetto al passato. Quindi non dovete pensare che tutte le breaking changes comporteranno un cambiamento nel vostro codice. Alcune sì, alcune no. Questa pagina che è linkata, che è uno short tool poi per il sito, per la doc di Microsoft, è fatta molto bene perché vi dice cosa è cambiato, com'è la situazione attuale, come sarà, cosa fare per migrare alla nuova soluzione. Quindi avete già la soluzione su come migrare il vostro codice. Nella maggior parte dei casi, ve lo garantisco, è soltanto uno sforzo minimo. Veramente è uno sforzo minimo. Allora, usciamo un attimo. Scusate. E andiamo a vedere le demo di FCore 3. Una cosa che Daniele già sicuramente vi ha detto, ma ribadisco, Entity Framework Core dalla versione 3 non farà più parte del metapackage ASP.NET Core App, quindi se lo volete installare su un'applicazione web dovete aggiungere a mano da NuGet la vostra dipendenza. Inoltre i tool di Entity Framework Core, quindi la riga di comando, non sarà più all'interno dei tool installati di default da .NET Core. Quindi se prima facevate .NET EF, nativamente bastava installare .NET Core, adesso non potete più farlo, dovete installare i tool a mano facendo .NET install Microsoft Entity Framework Core.pg.tools e dandogli la versione meno global per installare il tool globalmente, così lo potete utilizzare così lo potete utilizzare da qualunque punto. E il nome attualmente dovete metterci anche il numero della versione per installare la versione che è attualmente in preview. Fatto questo, poi potete utilizzare tranquillamente il comando .NET-F DBContext Scaffold, gli passate i parametri, quello che volete, lui genera il codice esattamente come ha fatto sempre in passato. Io qua vi farò vedere solo, per questione di tempo, vi farò vedere solo queste tre funzionalità che sono cambiate, cioè come sono cambiati i nomi dei comandi e come è cambiata la loro. Come sono cambiati i nomi dei metodi che permettono di effettuare query SQL inline e come funzionano i query types rispetto a come sono cambiati tra la 2.2 e la 3.0 e una demo veloce di come funziona la scrittura su Cosmos DB, per quanti di voi sono interessati ovviamente a questa funzionalità. Allora, partiamo da Hero Commands. Io ho già un context creato dal classico database Northwind, quindi customer details, order, niente di particolare. Prima avevamo un metodo che si chiama FromSQL. Questo metodo esiste ancora, solamente che se ci andiamo sopra, è piccolo, non lo leggete benissimo, ma ci dice che la prima informazione che ci dà qua è che è deprecated. Cioè, questo metodo è deprecato, non va più usato, verrà rimosso in una futura versione di Entity Framework. Io qua posso andargli a dire se le sta. Ora ha fatto una query molto semplice. Però, cosa ho fatto qua? Ripristiniamo FromSQL Raw. Io qua sto dicendo che faccio una query dove il customer ID è qualcosa. Quando usiamo SQL Raw, il primo parametro è la stringa, il secondo parametro sono i parametri che verranno usati. Attenzione, questa query, se noi adesso la andassimo ad eseguire, vedessimo l'SQL con per esempio il SQL Profiler che guarda caso qua sotto è già aperto, se noi andassimo ad eseguire questa query, secondo voi verrebbero usati i parametri, chiedo a chi è in sala, i parametri o verrebbe scritto sostituito semplicemente nell'SQL questo valore posizionale con questo parametro? Quindi sostituzione o parametri SQL? Piccolo sondaggio. Sostituzione? Sostituzione? Vogliamo sostituzione? Nessuno ha dei dubbi? Peccato, perché effettivamente usa i parametri SQL. Questo 0 verrà sostituito da un parametro SQL e quindi userà i parametri. Se usiamo invece questa sintassi qua, quindi utilizziamo l'interpolazione della stringa sfruttando sempre FromSQL Raw, secondo voi cosa farà? Genererà un parametro o sarà una stringa univoca? Parametro. Stringa. Stringa. Mi dispiace per chi ha detto parametro. Effettivamente qua genererà veramente una stringa SQL where customer ID uguale apice alchi e chiude la stringa e basta. Questo ovviamente crea problemi anche a SQL Server di ottimizzazione per cacheare il plan delle query, quindi è la sintassi più sbagliata che si possa usare quando noi dobbiamo andare a scrivere una query a mano, ovviamente solo nel caso di quando si scrive una query a mano. Poi c'è questo altro metodo che è from SQL string interpolated. E adesso scatta la domanda. Query parametrica o query SQL secca? Esattamente. Lui già capisce dal fatto che sta usando il metodo from SQL interpolated che tutto ciò che incontrerà come interpolazione di stringhe sarà una query parametrica. Siccome è anche bello vederle girare le cose, lanciamo. Le andiamo ad eseguire, devo avviare SQL Profiler, le andiamo ad eseguire tutte e tre, la prima ovviamente Entity Framework che si deve registrare, quindi ci metto un pochino, e vediamo che la prima, vedete, ha utilizzato effettivamente, certo il testo non aiuta, le dimensioni del testo non aiutano, mi rendo conto, però c'è scritto, per chi non riuscisse a vederlo, where customer ID uguale e mi genera un parametro e poi la creazione di un parametro con dentro archi. La seconda, vedete? Me l'ha scritta in line, era quella dove usavamo il SQL Raw con l'interpolazione. La terza, di nuovo, mi ha utilizzato un parametro. Quindi, a seconda del metodo che usiamo, a seconda se usiamo o meno l'interpolazione, decidiamo come viene fatta la nostra query. Diciamo che alla fine questo è il metodo più semplice in cui scrivere la query. Però, se dovete costruire delle query dinamicamente, a seconda di parametri e compagnia varia, avete tutte quante le frecce nel vostro arco. Sicuramente sconsiglio questa. Questa è l'unica che effettivamente sconsiglio. Ok, query types. Come vi dicevo, i query types sono query che si fanno su tipi che non hanno una chiave primaria, quindi query fatte magari su delle liste o risultati che possono provenire da una view, da una table value function, una qualunque cosa. Comunque sono query che vengono fatte su tipi che non tornano una chiave. Nel nostro caso io qua ho fatto una query, un tantinella anomala, perché il tipo product effettivamente una chiave ce l'avrebbe anche, ma ho voluto far finta che non ci sia, perché non avevo un tipo senza una chiave. Fino ad Entity Framework Core 2.2 io avrei dovuto utilizzare DBQuery per utilizzare questo tipo. Adesso, come al solito, lui me lo colora di viola perché DBQuery mi dice è deprecato, non devo più usare questo genere di API. Quindi torno a DBSet, però cosa devo fare per comunicargli che effettivamente quest'entity è senza chiave? Devo andare in fase di mapping e dire semplicemente modelbuilder.entityProduct entity has no key. Dicendogli has no key, lui automaticamente disabiliterà il change tracking, il fatto che io possa modificare quest'entity, farà tutta una serie di cose. Se io anche andassi a modificare qualche campo di questa entity, non avrebbe senso, ma anche io volessi andare nel mio codice a modificarlo. Nel momento in cui andrò a fare un save changes, semplicemente verrà ignorata. Perché tanto, non avendo chiave secondo Entity Framework, non può essere persistita su un database e quindi fallisce e quindi automaticamente viene ignorata. Gli dico toTable perché mi viene da questa qui che è una view su SQL Server. Io sto specificando che mi proviene da questa view su SQL Server. Quindi, se io adesso vado avanti, mi va a fare la query su query types, mi esce fuori con tutti e 69 i prodotti. Adesso è un po' piccolo, quindi mi rendo conto che non si veda, però questa qua è tutta la lista dei prodotti con le loro proprietà. Vediamo Cosmos DB, che secondo c'è cioè che nel team per il team questa è una cosa molto importante a cui tengono molto e ci lavorano da parecchio tempo. Ho ripreso una vecchia demo. Io ho fatto partire qui in locale un emulatore di Cosmos DB e ho creato questo blogging context che è semplicemente la classica demo blog e post. Vedete, ho creato un DB context normalissimo, non eredito da una classe particolare Cosmos DB context o cose del genere. È un normalissimo DB context che potrebbe essere preso e usato quasi per un database relazionale, a differenza però che gli ho detto non use SQL Server come siamo abituati a fare con Entity Framework Core, ma gli ho detto use Cosmos. Dobbiamo ovviamente installare il package di Cosmos DB, che è già ampiamente a disposizione. Sono in esecuzione, quindi non mi faceva fare la gestione di NuGet. Eccolo qua, quindi è Microsoft Entity Framework Core.cosmos che mi abilita all'utilizzo di Cosmos DB. E io qua do use Cosmos, dove gli do l'URL di Cosmos DB, la chiave primaria e come si chiamerà il mio database. Poi ci sono le entity blog e post che vedete sono esattamente uguali. Cioè, non hanno niente di particolare rispetto ad Entity Framework. Mettendo il tag, mettendo qui sopra owned, io sto specificando che questo è un owned type di post e quindi automaticamente il provider di Cosmos DB mi salverà i tag all'interno del documento del post, all'interno proprio del post. Tornando a noi, hanno introdotto in una delle ultime preview anche la possibilità di creare al posto nostro il database, quindi con Azure Created mi crea il database e poi faccio aggiungimi un blog post, un blog. A questo blog aggiungi già un post che ha dei tag e fai search engines. Quindi sta creando un blog con un post con dei tag. Se adesso vado a eseguire il mio codice, mi fermo qua, commento un attimo i metodi precedenti, così andiamo diretti. Molta calma. Ok. Crea il mio contesto. Si assicura che il mio database sia già generato. Diamogli un paio di minuti. Ok. Fa l'add e fa la search changes. Se io vado adesso a prendere a prendere dal mio emulatore locale, vado a vedere l'explorer. Vado su Explorer, mi trovo Blogging Context, che è il nome del mio contesto, Documents, ed eccoli qua, il blog e i post con dentro i tag, dove il post ovviamente è un riferimento al blog ID e quant'altro. Quindi in pochissimo tempo abbiamo già fatto una scrittura su CosmosDB. Queste sono le novità principali che io posso farvi vedere. Perché per abilitare tutte queste novità, il team sono mesi che lavora sul core, che lavora sul core di Entity Framework Core. Probabilmente altre novità di vere funzionalità le vedremo nelle prossime release. Però non c'è da aspettarsi con .NET Core 3 un grosso range di novità. Tornando invece a noi. Ok. Vi parlerò al volo di Entity Framework Core 6.3. Entity Framework Core 6.3 appunto contiene dei bug fix e il supporto a .NET Core 3 ed è stato creato proprio per semplificare la migrazione da un'applicazione che sia basata su .NET Framework a una basata su .NET Core 3.0. Ma allo stato attuale è veramente poco più di una preview. È veramente, veramente poco più di una preview. Perché ci sono tante limitazioni, niente designer e per chi è abituato ad Entity Framework è grave, niente supporto al file DMX, dice vabbè non ho il designer ma posso prendere il mio codice e compilarlo senza usare il designer, no, perché il file DMX che è quello che sta dietro al designer non è supportato, perché? Perché quando noi utilizziamo Entity Framework Core 6 su .NET Framework c'è un task specifico che spacchetta il file DMX in tre file e li embedda dentro l'eseguibile che noi utilizziamo dentro la DLL. Questo task non è disponibile, questo task di build non è disponibile su .NET Core, quindi non possiamo utilizzare Entity Framework, quindi non possiamo utilizzare le DMX. Inoltre, i provider, per già su .NET Core, i provider devono essere modificati. Quindi al momento solo quello per SQL Server è stato modificato da Microsoft e se provate a utilizzare qualunque altro database non funzionerà. Dovete registrare manualmente la provider factory, lo vediamo tra un secondo, e dobbiamo esplicitamente passare alla stringa di connessione. Non sarà supportato. Queste però sono limitazioni che probabilmente verranno limate prima dell'RTM. Quello che è sicuro è che non ci sarà supporto a SQL Server Compat, per chi Arcola lo usa, e non ci saranno supporto per i tipi spaziali e per il tipo ierarchia di SQL Server. Quindi diciamo che le limitazioni, queste sono proprio, non verranno eliminate le limitazioni e quindi è un po'. Non è il massimo, ecco, però secondo me per una grandissima percentuale di applicazioni sarà più che sufficiente quello che faranno. Andiamo velocemente sul codice e vi faccio vedere velocemente, ce l'ho un minuto? Ok. Vediamo velocemente come è stato fatto. C'è un normalissimo contesto dove non c'è assolutamente nulla di strano, lasciate perdere i commenti, ma non c'è nulla di strano, normale contesto con un DBSet, tutto quanto normalissimo. L'unica cosa che cambia nella nostra applicazione è che definiamo una stringa di connessione, dobbiamo definire la provider factory in questo modo, chiamarla a mano allo startup dell'applicazione, che sia web, che sia Windows, quello che sia, ma dobbiamo farlo a mano noi, non lo fa automaticamente Entity Framework per noi, come invece avviene su .NET Framework, e alla fine il codice è esattamente lo stesso. non cambia assolutamente di una virgola, quindi se utilizzate, se volete fare il porting di un'applicazione e non avete quelle limitazioni, non siete soggetti a quelle limitazioni pesanti, potete farlo in brevissimo tempo. L'unico problema è che la stringa di connessione dovete forzatamente passargliela nel costruttore, perché al momento Entity Framework 6.3 su .NET Core non è in grado di andarsela a leggere dalla configurazione, cosa che invece su .NET Framework è perfettamente in grado di fare. Queste limitazioni che vi ho detto ovviamente valgono solo per Entity Framework 6.3 su .NET Core. Su .NET Framework rimane tutto perfettamente valido e potete andare tranquillamente. Detto questo, io non ho altro da aggiungere. Vi ringrazio per avermi ascoltato questa mezz'ora. Adesso facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo tra 15 minuti. Grazie a tutti.